Live, Paolo, eccoci. Ma allora, io in realtà ti avrei chiamato un mese e mezzo fa quando mi si è rotta la lavatrice e mia moglie, sapendo che io sono negato nelle riparazioni, proprio zero, non so appendere un quadro, e in pieno lockdown mi ha guardato con quello sguardo che a volte le donne hanno, come dire, se sei un uomo. Oggi e ora è il momento di mostrarlo, ripara la lavatrice e io mi sono messo lì, YouTube, ho guardato il tutorial, ho cominciato a smontare la lavatrice pregando e poi miracolosamente sono riuscito a ripararla, ecco. Però in quel momento ho pensato, avrei bisogno di qualcuno che sugli elettrodomestici mi indichi la via, capito? Mi tocchi magicamente e mi trasmetta del sapere, non so. Ma tu come sei messo? Sei, diciamo, capace elettrodomesticamente parlando?
Ma fino a un certo punto, fortunatamente abbiamo 900 tecnici in Italia, ne chiamo uno, lo faccio arrivare perché non mi azzarderei a mettere le mani alla lavatrice oltre un certo limite.
Peraltro, ormai Paolo, cioè, è tutto di un digitale, cioè io ho aperto e mi sembrava di aver aperto, non so, una navicella spaziale. Io pensavo di trovare, capito, cavi e bulloni, invece c'erano pannelli, robe, ragazzi, ma dove
Display,
metto le mani?
certo.
È incredibile quanto sia cambiato. Ma oggi è così, oggettivamente, cioè ormai è tutto digitale, stop?
Sì, è molto più digitale perché c'è un bisogno anche di prodotti più evoluti. Comunque, per tornare alla tua situazione nel lockdown, non era banale, perché poi adesso magari in UK è anche stato meno critico in determinati momenti che in Italia, ma c'è stato due mesi in Italia dove chi rompeva un elettrodomestico, noi ci sentivamo quasi l'obbligo di essere vicini ai consumatori e trovare il modo di arrivare. Pensa, la lavatrice ancora te la gestisci, ma se rompi il frigorifero e sei chiuso in casa, noi in quasi tutte le aree d'Italia abbiamo fatto di tutto il possibile per riuscire a raggiungere i consumatori, dove era possibile nei limiti della sicurezza. Perché comunque nei momenti del bisogno poi devi avere delle aziende che ti sono vicine, anche perché anche come leva poi te lo ricordi per tutta la vita. Cioè se ti sei rotto un elettrodomestico in un momento problematico e qualcuno, un marchio o un'azienda ti ha dato una mano, quello te lo ricordi. Se invece ti ha
Assolutamente.
lasciato lì, poi il passaparola, come sai, è fondamentale.
Peraltro, Paolo, in un momento di lockdown, quando mi si è rotta la lavatrice, io veramente ho pensato, siamo rovinati, perché io sono testa di serie numero uno ai mondiali di incapaci di riparazione, quindi, cioè, qualunque cosa si rompa, io non sono in grado di ripararla. Ho sempre dato per scontato il fatto che, vabbè, alzo il telefono e chiamo qualcuno a sistemare, non lo devo fare io, però in quel caso ho pensato effettivamente una rovina. E in quel momento ho pensato che un servizio in remoto dove ci fosse qualcuno che ti potesse aiutare effettivamente era una gran soluzione, insomma, a parte i tutorial, sai, li guardi, ma se sei incapace, sei incapace. Voi
Guarda,
come l'avete gestita? Tutta remotizzata?
allora, c'erano dei problemi proprio tecnici. Noi abbiamo un call center a Fabriano in centro Italia con 120 persone nostre. Poi a un certo punto l'azienda ha deciso di chiudere gli uffici per sicurezza, come ha fatto in tutta Italia. Per cui abbiamo dovuto trovare in maniera velocissima un modo di far lavorare le 120 persone da casa, proprio per fare in modo che chi chiama almeno ha un contatto e possiamo prendere un appuntamento con le persone. Ma è stata una delle attività su cui ci siamo focalizzati di più, come riuscire ad avere un contatto col consumatore che ha bisogno in un momento in cui era tutto chiuso. E pensa veramente, se hai la lavatrice, ma se anche il piano cottura che non ti funziona e hai tutti i bambini in casa, la gente va nel panico. Per cui
Disastro,
è
disastro.
stata una delle attività principali che abbiamo fatto in quel periodo, cercare di capire come tenere un legame con tutti i consumatori.
E
E ci
quali
siamo
sono
riusciti
stati?
abbastanza bene, tranne in quelle aree dove era pericoloso, perché poi la salute delle persone viene prima di tutto. Oppure se un tecnico si rifiutava a Bergamo di andare nella casa dei consumatori, a quel punto ovviamente ci fermavamo perché la salute viene prima. Ma per il resto è stata una delle attività che abbiamo fatto con maggiore attenzione.
Ma dimmi una cosa, Paolo, ma in remoto siete riusciti a gestire casi di assistenza? Perché se ti si rompe, voglio dire, il PC o non va qualcosa, dici, vabbè, metti le mani, male che vada, fai del casino sul PC, insomma, adesso la dico brutta. Però frigorifero, male che vada, se tu dai le istruzioni a me, io taglio il cavo d'elettricità. Cioè, per darti un'idea, nel senso. Togli cosa? Cioè, sono proprio zero. E quindi, insomma, è anche delicato fare assistenza in remoto, immagino. Co come funziona?
Allora, noi siccome abbiamo persone nostre che lo fanno, quindi non le fanno, abbiamo delle persone dell'azienda, c'è beh, adesso non so se è un termine molto, molto consumer, ma un KPI, quindi una misura, che quella che si chiama call avoidance, perché ci sono circa il 30-35% degli interventi che si può evitare. Banalmente, no, hai attaccato la spina, perché poi capita anche questo, no? Hai attaccato la spina, hai spegni, riaccendi e metti questa cosa qua. Quindi su 100 chiamate che arrivano, che chiedono un intervento del tecnico, il più possibile deve cercare di evitarle, per due ragioni. Intanto il consumatore è più contento perché gli risolvi un problema immediatamente, non deve neanche aspettare il tecnico che arriva. Giusto. E poi più banalmente, se sei in garanzia, hai un tecnico che non esce, quindi un costo per andare nella casa a riparare una cosa di cui non c'è bisogno. Per cui sì, ci sono, ti ripeto, un 30-35% di volte che il consumatore chiama perché un elettrodomestico non funziona, e per telefono ci sono dei modi per cercare di risolvere il problema in remoto. Ed è una cosa che cerchiamo di crescere, far crescere il più possibile.
Senti, ho una curiosità veramente stupida, poi ti passo, ci sono già miliardi di domande, sono, però ho una curiosità veramente stupida che mi è venuta la scorsa settimana. Sono andato in Cornovaglia qualche giorno post lockdown, per la prima volta siamo andati così qualche giorno a staccare, e in questa casetta che abbiamo preso c'era un frigorifero piccolo, ok? E allora ho detto, caspita, ma come facciamo, cioè, con sto frigorifero qua, no? Adesso non è che in casa abbiamo frigorifero, sì, in casa abbiamo un frigorifero gigante, questa è la verità. Però la verità è che, mentre guardavo sto frigorifero, pensavo, in realtà non è così piccolo. Sono io che ormai sono abituato al fatto che ci abbiamo un frigorifero gigante, che poi mi sembra sempre piccolo, perché più è grande, più lo riempi. Allora, volevo capire se è proprio un bias cognitivo del consumatore che più gli dai una roba grande, più comunque trova il modo di riempirla, o c'è una misura limite dove dici, voi dite, ragazzi, basta, più grosso di questo frigorifero non possiamo fare, perché se no la gente riuscirebbe comunque a riempirlo. Non lo so, sono sempre stato curioso di questa psicologia.
C'è un trend molto chiaro di frigoriferi, di bisogno di frigoriferi più ampio. Poi con il lockdown è successo di tutto. Cioè noi all'inizio del lockdown sono esplose le vendite dei congelatori e dei frigoriferi. Perché le persone hanno preso panico di andare a comprare roba, metterla via, non avevano quindi abbiamo venduto una marea di congelatori prima del lockdown. Adesso comunque la dimensione del frigorifero tende a ampliarsi sempre di più. Ma anche banalmente si parla molto di smart working, alla fine la gente sta più in casa, per cui in famiglia... prima facevi da mangiare il weekend e poi magari la cena ogni tanto, adesso tutti i giorni fai da mangiare, e la spesa media al carrello mi sembra che sia cresciuta del 20-30%, quindi automaticamente hai bisogno di più spazio nel frigorifero. Quindi c'è un trend molto, molto visibile di una richiesta di allargamento dei frigoriferi. Tanto è vero che noi frigoriferi più grandi via via stanno prendendo un larghissimo piede, stanno crescendo moltissimo, anche quelli da incasso. Anche nella cucina d'incasso, se la cucina, di solito il frigorifero quando è una cucina è un pochino più piccolo, perché non hai un mobile enorme, è un mobile più piccolo. Anche nella cucina, quando il frigorifero è nascosto nella cucina, soprattutto in Italia ce ne sono molti, c'è la tendenza a farlo più grande. Noi abbiamo fatto un frigorifero che invece che 60 cm, 75, un boom di vendite, perché hai uno spazio più alto. Non è solo in Cornovaglia o da te, c'è un trend chiaro di... Di bisogno di più spazio refrigerante.
Senti, Angelo Bollani da Facebook, ciao Angelo, dice: l'Italia è stata leader nella produzione di elettrodomestici, oggi come siamo messi? Anch'io ero curioso di capire come funziona oggi il mercato planetario degli elettrodomestici, dove siamo collocati noi italici?
Siamo collocati ancora bene, ma sicuramente non come eravamo collocati 20-25 anni fa, dove tutti i produttori europei erano in Italia sostanzialmente, Zanussi, Zoppa, Signis, Indesit, eccetera. Ci sono dei siti produttivi, noi abbiamo 6 siti produttivi, siamo quelli che ne abbiamo di più sostanzialmente, però c'è stato via via uno spostamento verso aree in cui il costo della produzione è più basso, come è successo in molti mercati, come è successo nell'auto e in altri, sia a livello europeo, quindi molto est europeo, quindi Polonia, Slovacchia, Cechia, Romania, e anche molto Oriente, quindi molta Cina, molta Corea, Cina, e ovviamente questo è un peccato, perché la Whirlpool è rimasta molto molto in Italia, sia come siti produttivi, abbiamo anche l'headquarter europeo in Italia, ma via via c'è stato uno spostamento. Di fatto costa molto di più produrre in Italia, questo nell'ambito di una globalizzazione è un problema, perché è una politica industriale italiana, non dell'industria degli elettrodomestici, è successo.
Chiaro, chiaro. Ma secondo te, dopo questa vicenda del Covid, cambierà qualcosa, nel senso che ci si è resi conto che comunque bisogna avere localmente, diciamo, più accesso anche a tutto quello che serve, oppure non cambia assolutamente niente, prosegue uguale prima?
Sembra che ci siamo preparati l'intervista, invece ci siamo visti 5 minuti prima. Ti ringrazio la domanda, direi.
Peraltro Paolo, cioè è la prima volta che ci conosciamo, insomma, quindi mi fa piacere. A volte ti trovi subito con un ospite, altre volte invece no.
Allora, ti ringrazio la domanda. No, c'è sicuramente un trend che avrei visto anche in altre interviste di ritorno un pochino a quello che è locale. Sì. Perché visto che questa globalizzazione, nel momento del bisogno, alla fine ti trovi che sei un pochino a guardare, non dico quello che ti è vicino, la famiglia, ma anche il lavoro, ma almeno l'Italia. Quindi noi abbiamo fatto proprio una campagna su questo, io compro italiano, perché noi abbiamo 5 fabbriche in Italia, oltre 5.000 persone che lavorano in Italia, abbiamo tutti cucinieri, molti cucinieri in Italia, i cucinieri sono quelli che producono cucine, tipo Scavolini, tipo Lube, tipo Veneta Cucine, tantissimi Stosa, abbiamo tantissimi produttori di cucine in Italia, italiani, di cui siamo fieri esporta nel mondo, e abbiamo 5 fabbriche in Italia. Allora il punto nostro è, ragazzi, se amiamo la cucina italiana, parliamo tanto di cucina italiana, è il momento di dimostrarlo. Compriamo cucine e elettrodomestici prodotti in Italia, e quindi abbiamo fatto questo Io Compro Italiano, perché noi abbiamo moltissime fabbriche in Italia, siamo tra i pochi, come dicevamo prima, di aver tenuto tante fabbriche in Italia, anche se è difficile, e quindi cerchiamo di sollecitare il fatto di essere pronti con delle fabbriche italiane. La seconda cosa, una cosa che si è evidenziata durante il lockdown, è che hai un trend di domanda che è andato giù del 70%, per cui fabbriche non si... e poi adesso è su del 20%, per cui tu non sai più cosa produrre, perché non... se mi chiedi adesso, noi continuiamo a sbagliare previsioni, peraltro, quanto venderemo ottobre-novembre non lo sai, perché ci sono dei trend per cui la gente sta più in casa, e quindi dice, vabbè, venderemo più elettrodomestici, e però una situazione economica che è difficile. E quindi avere degli stabilimenti in Italia ti aiuta anche a essere molto più flessibile, quindi a servire i tuoi consumatori in maniera più veloce. Quindi sicuramente c'è un trend dell'italianità che anche noi stiamo cavalcando. Ti dico, quando ci sono molte produzioni da altre parti d'Europa, ne abbiamo anche noi, per carità, però tutto il rispetto, perché ci sono giuste, però noi diciamo, ragazzi, in Italia cerchiamo di spingere questo trend del compro italiano.
Peraltro, Paolo, è incredibile come questo tema delle previsioni ormai sia cambiato completamente. Cioè, abbiamo passato decenni a avere il lavaggio del cervello sul fatto che dovevamo avere i forecasting e cose, il piano A, il piano B, il piano C, e poi arriva il Covid, salta tutto, dice adesso cosa si fa? Boh, non lo so. Cioè, io non so, da un lato... mi ha colpito anche positivamente vedere amministratori delegati di aziende gigantesche dire io non ho più pari, non lo so, non so che cosa faremo, non so... E fino al minuto prima invece tutti avevano più o meno degli scenari in testa. E insomma, però, diciamo, vince anche chi si sa aggiustare, reinventare, adattare velocemente. Ecco, questo. È collegato, scusami Paolo, a una domanda che è arrivata qua, Alessandro Gencarelli, invece sulla tua qualità di qualifica di AD. Quali qualità deve possedere un amministratore legato nel tuo campo? Premessa, penso che la maggior parte del tempo, per le nostre chiacchierate, i miei lo passano a cambiare i titoli delle persone, perché c'è l'AD, il country manager, il general manager, il vice president, cioè c'è un titolo, però di fatto, insomma, l'AD, la persona, diciamo, a capo dell'azienda, fa brutto dirlo, però la persona responsabile, ecco, per quel paese di un'azienda, che è un ruolo complesso, difficile, insomma. Quindi sì, allora, aiutaci a capire cosa si fa.
Allora, rispondo alle tue due domande. La flessibilità della domanda è stato uno shock, perché come dici tu, eravamo abituati a un mercato che un'azienda fa più 5, meno 5, i competitor sono quelli, insomma, e soprattutto in Europa occidentale. E io ho lavorato 4 anni in Russia. In Russia almeno sei più abituato, perché lì c'è il cambio che ogni tanto il rublo svaluta del 30%, del 40%, per cui sei allenato un attimino a dei cambi incredibili, per cui cambia molto. Quindi almeno lì è stato un training a capire sui cambiamenti. Quindi, ma in Europa non è solo in Italia, in Europa occidentale non eravamo abituati, perché un mese con il meno 70% di vendite non c'è mai stato. La Whirlpool ha più di 100 anni di storia, non ha mai avuto dei mesi come quelli. E e per cui tu ti devi ritarare completamente. E sul ruolo della D credo che sia stato un momento, diciamo così, un training di leadership clamoroso, molto costoso anche, perché quando perdi il 70% di vendite, comunque sono milioni di euro, però abbiamo avuto tutti, chi è nel mio ruolo e anche chi lavora con me, un training incredibile di leadership, perché hai dovuto rimettere in discussione tutto. Per cui non vengono più le competenze, quindi come si fa il più 5, vengono come si gestiscono delle situazioni di crisi e quindi il contatto con le persone. Cioè io
se tu dovessi dire consiglio a un fondatore di una startup, un amministratore delegato di un'azienda piccola, media, grande, alla fine il tema è sempre uguale, hai un gruppo di persone piccolo, grande, da coordinare, da gestire, i collaboratori, che cosa hai fatto tu? Cioè quali sono le tre cose che nella tua testa scattano e dici ok, allora davanti alla tempesta facciamo così, mi muovo da qui, da dove parti?
Allora, la prima cosa, molta più comunicazione del solito con tutto il team. Cioè, noi eravamo abituati a fare una riunione con tutto il team, quindi con tutto il team una volta ogni 3 mesi, quindi lo chiamiamo quarter. Nel Covid l'abbiamo fatto una volta alla settimana, quindi tutti i lunedì mattina, 8:15, tutto il team collegato in remoto per avere comunicazione. Alla fine, all'inizio era quasi un modo per essere sicuro che la gente fosse coinvolta. Poi ho scoperto che la persona ne aveva bisogno, perché ne aveva proprio l'azienda è diventata quasi un pilastro nella vita delle persone. Se ci pensi, nel momento di crisi soprattutto, le persone hanno poche sicurezze. Una volta avevano le istituzioni, non so, il partito, oppure la stessa religione aveva una cosa un po' che... Nel momento di incertezza le persone sono perse, hanno la famiglia e poco altro. Poi l'azienda, se l'azienda ti comunica, hanno bisogno, è un modo di rassicurare le persone. Quindi comunicare molto, perché è un bisogno anche delle persone. Costruire molto sui valori, quindi le persone devono sapere che ci sono dei valori in azienda, per cui c'è il rispetto, c'è l'integrità, c'è lavorare per team, e su quelle cose bisogna c'è sicuramente non fare mai la correttezza. Su certi valori costruisci molto la tua credibilità, per cui dopo sul lungo periodo diventi credibile. Quindi avere sempre dei valori, comunicare tanto con le persone e dirgli quello che stai facendo. Quindi noi in quel periodo dicevamo, cioè era quasi un modo di comunicare. Abbiamo 3 priorità, la prima è la sicurezza delle persone, quindi tutti noi dobbiamo prima di tutto preservare la nostra sicurezza, quindi non andiamo dai clienti, stiamo a casa, eccetera. La seconda, dal punto di vista professionale, è proteggere l'azienda, quindi facciamo tutte le cose, quindi diminuiamo tutti i costi inutili, cerchiamo di banalmente riavere il credito delle persone a cui l'abbiamo dato, quindi gestiamo i pagamenti dei clienti, perché anche quello era un problema. Certo. Quindi sicurezza delle persone, proteggere l'azienda e prepararsi al rilancio. Abbiamo detto siamo in azienda, siamo 2 mesi a casa, il rilancio ci sarà, eravamo positivi, e quindi dare delle sicurezze. Quindi io ti direi comunicazione con le persone, attaccarsi molto ai valori e dare dei principi e delle rassicurazioni al team. Forte, di cui hanno bisogno.
Me lo ricorderò per la prossima pandemia. Io ho comunicato malissimo con i miei collaboratori, pochissimo, come dire ragazzi rompetevi i coglioni, ma cioè adesso pensare fatevi. Sarei il prototipo della D fallimentare io in una motivazione, sarei pessimo. Però me lo segno per le prossime. Ascoltami.
No, e poi scusami, un'ultima cosa importante, cambia totalmente il concetto di essere veloci nelle decisioni, perché quando tu hai dei mesi che fanno meno 60, più 20, eccetera, devi avere un meccanismo decisionale veloce. Anche in una multinazionale, devi trovare il modo, il leader, il tuo team, deve prendere decisioni velocemente, e quello fa la differenza. Devi cambiare il tuo modo di prendere decisioni.
Per cui delega è meno piramidale, in sostanza.
Esatto. Prendersi dei rischi e andare avanti.
Senti Paolo, in chat c'è questo tema della durata degli elettrodomestici e in generale dell'obsolescenza della tecnologia, che è un tema per me molto affascinante. Volevo fare un po' un video un po' di tempo fa sul mondo del software, sull'obsolescenza programmata del software, che mi colpisce sempre molto, perché a volte la sensazione quando magari un player ti dice guarda dal 1 gennaio non sarà più supportata questa versione, devi aggiornarlo, e ogni volta mi viene questo esempio come se uno che fa un frigorifero mi mandasse una mail a casa e dicesse guarda da 1 gennaio devi comprare un nuovo frigorifero perché questo non funziona più. Dici, ma cazzo, ma com'è? Cioè, e nel software è normale questo, no? Con le varie versioni. Dall'altro lato c'era, adesso non mi ero perso la domanda, però c'era chi in chat diceva, ma è vero che gli elettrodomestici oggi, è vero che sono più digitali, più fighi così, però durano meno. E mentre ai tempi quelli della mia nonna duravano per 50 anni, insomma, questo è un po' il concetto. Aiutaci a capire questo tema che a volte viene fuori.
Allora, non c'è una obsolescenza programmata, quindi non facciamo elettrodomestici perché durino solo 8 anni, così tra 8 anni abbiamo il mercato. Quello no.
Belle, è vero. Paolo, io li farei così. Io ho 3 date di scadenza, così sai, vedi il picco di vendite.
No. È vero, come dici, che c'è molta più tecnologia. Quindi prima, adesso sei riuscito a riparare la lavatrice, complimenti, però prima mettevi le mani, attaccavi 2 viti, le cose erano fatte di fili e di viti sostanzialmente. Adesso se c'è un pannello digitale non lo metti a posto, per cui c'è una richiesta di essere molto più digitali, che è una cosa positiva perché è un servizio al consumatore, ma dall'altro se si rompe ti costa di più la scheda elettronica che l'elettrodomestico. La seconda verità è che è un mercato sempre più competitivo, quindi c'è sempre un'attenzione al prezzo enorme e quindi ovviamente c'è una gara di tutti i player per comunque avere dei prodotti che costano e dei materiali che alla fine durano meno. Se tu hai tutto ovviamente in acciaio è diverso che se hai delle parti in plastica, si possono rompere più velocemente. Però se ci pensate anche gli elettrodomestici alla fine, purtroppo, dico io, costano abbastanza poco. Se pensi una lavatrice che è grande costa meno di un telefonino. Vai su Internet, trovi 299 euro e un telefonino che è grande così e ha materiali che sono 1 centesimo costa di più. Per cui c'è comunque, è vero, una volta gli elettrodomestici costavano di più e avevano probabilmente dei materiali che duravano generalmente di più. Ma non è programmato, è semplicemente un'evoluzione normale del mercato.
Io ho una teoria cospirazionistica nei confronti di Apple che funziona così. Secondo me, cioè io vorrei vedere il fatturato di Apple basato su quante volte cadono i cellulari e l'utente li deve ricomprare, perché secondo me li fanno scivolosi apposta. Cioè per me l'iPhone è scivoloso di default per venderne di più. Questa è la mia teoria, non lo so. Io a Tim Cook domani gli chiederei questo, fossi nel congresso antitrust gli chiederei questo, avrei questa teoria complottistica. Però oggettivamente se tu guardi, cioè io per dire ho tutti i cellulari, adesso a parte l'iPhone, ho dei cellulari che Bellin, cioè dopo 3 giorni sono già tutti spaccati, no? Ma anche perché magari sono dei pezzi di design super fighissimi, appena li tocchi, cioè o li tieni proprio fermi immobili, quindi non lo so, insomma. È anche vero che poi uno li porta al mare, cioè hai anche una grande aspettativa, ecco. Questo secondo me è un altro aspetto, cioè il consumatore ha un'aspettativa notevole rispetto a quello che deve fare oggi un oggetto, no? Che sia... la lavatrice, cioè io penso quante volte abbiamo usato la lavatrice adesso nel periodo del Covid, cioè 70 volte al giorno, lavastoviglie, certo. Via così, insomma.
Quindi... Infatti il mercato sta crescendo molto anche per questo, perché gli elettrodomestici si stanno usando molto di più. Sei più in casa, li usi di più, cucini di più, stiamo vendendo moltissime lavastoviglie, perché comunque prima magari la facevi una volta ogni 2 giorni, adesso la fai tutti i giorni. Poi tornando al tuo punto... Direi, tra virgolette, in maniera ironica, purtroppo i frigoriferi non cadono dalle mani, non si portano al mare, quindi si rompono molto meno e non riusciamo per questo a aumentare e dare la colpa al consumatore per comprarne di più.
Dovresti fare una superficie d'appoggio scivoloso dove quando pigi il bottone un po' si sposta e cade, capito? Questo io aggiungerei questo nel product development. Va bene, no, detto guarda, questo...
Vai, scusa.
Sono entrato in pieno cazzeggio e poi i miei haters diranno ecco Montemagno vuoi fare la... No, non voglio fare, sto scherzando. Insomma, è solamente per dire che è un tema questo della tecnologia e della durata della tecnologia, delle aspettative e anche di quello che oggi fa la tecnologia rispetto al passato, no? Perché quando uno dice sì, il telefonino, non lo so, di prima maniera durava una vita, è vero, però telefonava e basta. Oggi invece è un telefonino, fa anche caffè, fa qualunque cosa, quindi ci hai dovuto mettere dentro una marea di roba in più, insomma, quindi è sempre un po' un
trade-off. È vero, sull'elettrodomestico è vero il contrario comunque, siccome è comunque un prodotto che va molto sul passaparola, Il nostro obiettivo principale è la passione per i consumatori e soddisfare il consumatore. Perché alla fine se il consumatore è contento lo consiglia. Non so come hai comprato gli elettrodomestici, ma probabilmente hai chiesto a un amico o alla mamma, o... e per cui se sei contento il passaparola certo. sull'elettrodomestico più che da altre che su altre cose è fondamentale. Per cui noi nella visione abbiamo proprio la passione per i consumatori. Diceva, noi è costato tantissimo per tornare all'inizio, andare a seguire tutte col nostro service, tutti i consumatori nel lockdown. È costato tanto, perché comunque costava. Eppure è stato un modo per cercare di essere vicini ai consumatori. Per cui certo. La realtà è che se fai gli elettrodomestici migliori, alla fine paga sempre.
Nel mio caso ha scelto mia moglie, stop, insomma, ha detto prendiamo questi, io ho detto sì, quindi quello è stato facile. Però mi è fatto venire in mente, ho visto un'intervista l'altra sera vecchia a Steve Jobs, dove parlava della qualità e diceva è incredibile come molte aziende oggi abbiano spostato la qualità nel loro marketing, ma tu non puoi convincere della qualità di un prodotto semplicemente facendo comunicazione, dicendo siamo bravi, siamo belli o facendo le pubblicità meravigliose. Alla fine il prodotto deve essere qualitativo. Cioè l'utente può dire sì, sei bravo a comunicare, ma se il prodotto fa schifo, fa schifo. Quindi alla fine poi c'è la base di un prodotto che deve essere funzionante e via dicendo. Insomma, di lì non esci. Soprattutto io direi per gli oggetti che hai in casa e che usi tutti i giorni. In chat ho visto Marco Centofanti che diceva i frigoriferi stanno attaccati tutto il giorno, 24 ore al giorno, per anni, no? Quindi è una roba su cui non... Sì, comunichi quello che vuoi, ma poi alla fine questa roba deve funzionare, c'ho il cibo dentro, quindi...
Certo. No, ma noi abbiamo, ti dico, il nostro obiettivo, ogni azienda ha la visione, la nostra è quella... di migliorare nel mondo del lavaggio e degli elettrodomestici da cucina la vita dei consumatori nella loro casa. Quindi alla fine fare un elettrodomestico che migliora la vita dei consumatori, o perché consuma di meno, o perché cucina meglio, perché un piano induzione cucina più in fretta, o perché la lavastoviglie lava meglio. Se il consumatore è più contento a casa, poi sostanzialmente suggerisce il tuo prodotto.
Dimmi Paolo quali sono... Le tipologie di prodotto più importanti, cioè di tutti gli elettrodomestici che ci sono, per me che non conosco il settore, dall'esterno i frigoriferi hanno lo stesso peso della lavastoviglie e lavatrice, cioè non riesco a capire cosa pesa di più nel vostro conto economico. Allora, e cosa di meno.
Allora, nelle famiglie, frigorifero ce l'hanno 99% delle persone, lavatrice 99% delle persone, forno un pochino meno, però diciamo, forno e piano cottura, anche questa è una distribuzione molto molto ampia. Lavastoviglie no, quindi lavastoviglie c'è meno, soprattutto in Italia, meno del 50% delle case hanno lavastoviglie, quindi c'è un ambito di crescita. Asciugatrice è un mercato che sta crescendo tantissimo, perché solo il 40% dei consumatori ha l'asciugatrice, e l'altro che ha ancora molto spazio è il microonde, soprattutto in Italia. Sto parlando di Italia, Europa è un pochino diverso. Quindi sono quattro elettrodomestici che ci sono sostanzialmente ovunque: lavatrice, frigorifero, piano cottura e forno, e tre categorie che invece stanno crescendo molto, che possono crescere molto. Adesso la lavastoviglie lo vediamo, quindi la lavastoviglie la gente sta a casa, chi non ce l'aveva la compra.
Chiaro. E invece il forno a gas o il piano cottura induzione, questo mi fa capire quanto sono esperto di cucina, il piano cottura induzione o col fornellino a gas, c'è che situazione c'è oggi?
Ogni paese ha una sua storia. In Italia era un paese in cui c'erano soprattutto piani a gas, per delle limitazioni storiche, perché in Italia c'erano i 3 kW e i piani cottura erano... Adesso sta diventando via via un paese in cui l'induzione sta crescendo, per cui da gas diventa induzione. Io stesso ero abituato al gas, poi sono andato a vivere per un po' di tempo in Svizzera, dove il gas non c'è, c'è l'induzione, e mi sono accorto di come l'induzione sia meglio. E via via si sta accorgendo anche il consumatore italiano. Quindi l'Italia è un paese di piani a gas, ma l'induzione sta via via crescendo, anche perché se lo usi è più comodo. Banalmente, quando stai a casa... La pasta, italiani, l'acqua della pasta cuoce nel 40% del tempo più velocemente. Quindi adesso che lavori magari poco tempo, sull'induzione si scalda l'acqua della pasta prima, controlli molto meglio, è molto più facile da pulire e non ha più problemi di consumo come aveva qualche tempo fa. io in Inghilterra credo che sia diverso, se non sbaglio c'è più induzione che...
Induzione, devo dire, quasi ovunque. Mi piace parlare da esperto di induzione, non so assolutamente niente, però diciamo se guardo le case in giro, sono tutti a induzione, non ho mai visto un fornello a gas. L'unico problema che io col mio piano induzione è il mio gatto che attiva, quando cammina sopra, attiva praticamente il tasto. Lui c'ha la zampa che è in grado di attivare il tasto, non lo so.
Non si scottano. Ci sono delle funzioni in realtà che sono studiate per essere antibambino, per cui tu puoi mettere il lock che il bambino non faccia. Possiamo chiamarla antibambino e antigatto, così rispondiamo anche a chi ha questo problema col gatto e non con i bambini.
Donato Silvestri ha una domanda interessante su Facebook. Dice: che strategia usate per far capire ai consumatori qual è il vantaggio competitivo di un elettrodomestico rispetto ai concorrenti? Dal punto di vista la gente meno informata sul settore rispetto al mercato smartphone, per esempio, come si fa a non combattere solo sul prezzo? È una domanda interessante questa, Paolo, perché è un po' l'argomento di come ci si differenzia in un mercato dove tu vai magari a cercare, che ne so, frigorifero e trovi miliardi di esempi e ti sembra, a me sembra tutto uguale. Io mi ricordo quando abbiamo preso un frigorifero e tu ce n'è talmente tanti, vedi tutte ste sigle e quindi non sei neanche abituato, ecco, magari un cellulare lo compri spesso, spippoli di più, un frigorifero non è che ne compri uno ogni due mesi, insomma, adesso non so,
certo.
E quindi come differenzia?
Questa è la domanda delle domande, perché non solo nel nostro mercato, come aggiungere valore, perché sennò si va solo sul prezzo. E quindi questo è il lavoro che cerchiamo di fare tutti i giorni, vendere valore, trasferire alle persone che proprio perché non si comprano ogni due mesi, quando ti compri un elettrodomestico che ti dura normalmente 8, 9, 10 anni, spendi quei 40, 50 euro in più e prenditi una classe energetica migliore o un frigorifero più grande o qualche funzione in più. Allora, l'innovazione ovviamente aiuta. Faccio un esempio, ne parlavamo prima. Noi abbiamo un frigorifero che è più grande della concorrenza che va nella cucina, invece che 60 cm, 75. Quello lì riusciamo a spiegarglielo facilmente, non è più il prezzo. Se tu per i prossimi 9 anni un frigorifero che tiene 400 litri invece che 300, quello il prezzo va oltre. E non è banale, perché comunque sono prodotti abbastanza indifferenziati. Come dicevamo prima, ci sono molte produzioni che arrivano dalla Cina, dalla Corea, dalla Turchia, che costano meno e fai fatica a vendere dei valori in più, ma è la lotta che dobbiamo fare tutti i giorni. La risposta è l'innovazione e soprattutto comunicarla, perché non è facile comunicare l'innovazione. Quindi, sono elettrodomestici molto simili a se stessi. Non so, abbiamo la lavatrice, in questo momento di smart working, diciamo, è la più silenziosa del mercato. Che è vero, perché se sei in casa e lavori, c'è la lavatrice che è più silenziosa, magari è un benefit per cui spendi o prendi quella invece che un'altra che ha 3 decibel di più, perché tu devi trovare un pochino delle situazioni di male. E molta formazione sui punti vendita, perché rispetto a altre cose vai sul punto vendita e chiedi un'informazione all'addetto. Cioè, non so se tua moglie, visto che decide lei, non tu, ha chiesto tutto qualcuno, magari nel punto vendita avrà chiesto quale mi consiglia. Chiaro. E per cui devi fare formazione molto a questa persona, a spiegargli tutti i prodotti. Anche perché poi da consumatore, quando ce l'hai in casa, magari usi solo il 40% di quello che ti può fare il piano induzione. Magari hai la funzione che ti blocca l'induzione, non lo sai, non lo usi, il gatto continua a accenderlo. Certo. Per cui fondamentale è anche la formazione agli addetti vendita. Perché così puoi vendere tutte le tecnologie che hai. Altrimenti è solo prezzo, che è quello che dobbiamo evitare.
Come comunicazione, quanto in questi anni si è spostata lato vostro la comunicazione sul mondo social o quanto invece è una comunicazione sempre tradizionale, televisiva, radio, giornali? Dov'è il peso oggi della comunicazione?
Sempre più digital, in tutti i modi. Sempre più digital, e il lockdown ha dato anche un boost pazzesco, perché nei mesi del lockdown i negozi erano sostanzialmente chiusi, se ti rompevi qualcosa dovevi andare su internet. Quindi poi c'è un 80% dei consumatori che, anche se compra in un negozio, prima a smanettare sull'iPhone ci va, per cui lì o sul smartphone ci va. Quindi lì devi spiegare bene le caratteristiche di prodotto, devi essere presente, sempre sei una pasta, non vai su internet a vedere qual è la pasta migliore o quali sono le caratteristiche della pasta. Su un acquisto a 500 euro, un po' studi prima e ormai studi su internet. Quindi gli investimenti si stanno spostando via via sempre più sul digitale e in parte anche le vendite. In Italia meno che da altre parti. In UK, per esempio, più del 50% delle lavatrici sono vendute online. Ah, in Italia siamo ancora al 20%. Per cui se è venduto online, sul digitale ci devi essere, ovviamente gli investimenti. In Italia sta crescendo, siamo ancora al 20%.
Si collegava Samuel a questa domanda. Ho lavorato tanti anni per la concorrenza vostra, dice Samuel, quindi Samuel era concorrente, e ti chiedeva come era cambiato l'approccio appunto verso il mercato e-commerce in questo periodo.
Sì. Ma è cambiato perché prima, qualche anno fa, l'e-commerce era venduto un pochino, era visto un pochino come il nemico. Cioè, nemico perché prendeva i prodotti venduti nel negozio e li metteva al prezzo più basso. Quindi, a quel punto lì, toglieva tutto il valore del prodotto. Via via, adesso c'è un approccio più diverso e più maturo. Quindi, internet è anche un modo per vendere bene tutte le caratteristiche di prodotto. Perché tu prima gli dici, guarda, questo frigorifero ha più spazio, questo frigorifero consuma il 30% in meno. Se è attaccato 24 ore al giorno, pensa che risparmio hai. Cioè, riesci a vendere molto di più le caratteristiche. Quindi, da nemico, sta via via diventando un alleato per spiegare meglio i prodotti. Quindi, sta cambiando molto. E anche i nostri clienti, perché il problema è che alcuni nostri clienti, sono gli Unieuro, i Media, i Tron, gli Expert, eccetera, vedevano l'e-commerce all'inizio come un nemico. Dici, come certo. Vendi a me? Adesso loro stessi stanno vedendo che deve essere da tutte e due le parti. Deve avere il negozio, perché chi ce va, ma poi devi essere presente su internet con tutte le caratteristiche di prodotto. E quindi sta cambiando molto l'approccio anche in Italia.
È chiaro, Paolo, nel settore o in altri, come avete fatto a bilanciare il rapporto con i distributori, i rivenditori, il mondo, diciamo, dei retail, con la parte di vendita online? Cioè, quanto... come potete vendere se vendete direttamente tramite un e-commerce e parallelamente però vendete tramite distributori? Cambia solamente il prezzo? Come gestite questa vendita? No,
diciamo che forse è una delle sfide più difficili e importanti in questo momento, anche perché ovviamente, soprattutto come Whirlpool, dobbiamo stare attenti a quelle che sono le leggi e le regole sulla concorrenza. Per cui poi il prezzo non ci sono delle regole che devono seguire, il prezzo lo fa il mercato, per cui noi possiamo, ed è la sfida un pochino, poi le leggi sono molto stringenti, per cui alla fine l'approccio iniziale è che l'equilibrio fra i canali, li devo trovare nel mercato, esiste. Quindi è una sfida difficile che con maturità dobbiamo cercare di trovare. Via via che c'è un internet, un digitale più maturo, si capisce che internet non serve per il prezzo solo. Cioè, internet deve avere un servizio ottimo. Se io compro nel lockdown un prodotto online perché costa 50 euro in meno e poi me lo lasciano giù dalle scale, non mi ritirano l'usato, non mi dicono quando arrivano, per cui io devo stare in casa 3 giorni e aspettare il frigorifero, poi non lo compro più online. Quindi a quel punto l'educazione è che stiamo cercando di fare: vendi i servizi, cerca di soddisfare il cliente, non il prezzo, per cui spendi nei servizi, per cui il call center risponde bene, riesce a programmare quando arriva, lo consegna al piano, se possibile lo installi, e tutto questo aiuta a tenere il livello del valore un pochino più alto e non banalizza tutto sul prezzo. Qual è la sfida di questi anni?
Dove vanno a finire gli usati o gli elettrodomestici che non funzionano più? Mi sono sempre chiesto il problema dello smaltimento, come viene gestito nei vari paesi.
Ci sono delle leggi e dei consorzi che sono obbligati a smaltire tutti gli elettrodomestici che tornano, quindi li dividono nelle varie parti, nelle varie componenti, e vengono via via riciclati per legge. Ci sono leggi europee e leggi italiane, per cui tutti i produttori hanno la loro organizzazione in consorzi e i costi del consorzio per recuperare tutti gli domestici e le parti di ricambio.
Got it. Ma Maurizio Farina ti chiede da LinkedIn una domanda al signor Loi. Mi piace il signor Loi. Quanto e come vede? Tu hai fatto università, hai fatto che estrazione hai? giusto per capire. Ingegneria economica, umanistica.
Allora, sono laureato in legge, non ho fatto un minuto di avvocato, ho detto questo. A parte la legge, sono laureato in legge. Ho lavorato nel largo consumo per 12 anni, quindi in Nestlé, in Neutro Roberts, Borotalco, per 12 anni, quindi un'impostazione di largo consumo che è diverso, quindi molto sul supermercato, eccetera. E poi in Whirlpool da 16 anni, dove però ho fatto un'esperienza in Italia come marketing, poi come vendite e poi sono andato in giro sostanzialmente per l'Europa, prima in Russia e poi in altri paesi dell'Europa.
Chiedevo per capire se era il dottor Loi o il signor Loi, insomma, ero curioso di questo. E chiede Maurizio sulla come vedi l'espansione, il tema degli elettrodomestici high tech, c'è tutto il mondo della domotica, ogni due minuti online c'è qualche annuncio di qualcuno che dice ecco adesso c'è il frigorifero super intelligente che ci passi davanti e ti dà il milkshake e poi ti dice no aspetta hai mangiato troppo, cioè, e c'è un continuo insomma a ragionare su quale sarà la direzione high tech, voi come la vedete?
Sì, c'è un continuo ragionare, non ci siamo ancora, nel senso che si parla molto di connettività e tutti gli elettromessaggi, anche i nostri, cerchiamo di introdurlo, ma ormai in questo momento è più che altro un trend di marketing, come dicevamo prima, perché alla fine, sai, se tu accendi o spegni la lavatrice dal telefonino invece che dal pulsantino o ti dice quanto consuma, o anche il controllo vocale, non è un'innovazione clamorosa, passare davanti al piano cottura e dire accendi il gas, accendi l'induzione, sì, un'innovazione non è che ti cambia la vita. Si sta riflettendo e spiegando molto in quale può essere veramente il beneficio della domotica, della connettività. Ci sono degli studi, per esempio, non so, se tu scannerizzi tutti i prodotti che metti in frigo, o l'attenzione alla cucina, magari cercare di, se vuoi fare delle ricette, capire cosa è in casa e cosa ti serve. Cioè, praticamente l'elettrodomestico sa cosa c'è nel frigorifero perché lo scannerizza e ti dice, guarda, se vuoi fare la carbonara ti manca il guanciale perché ti connetti. O al contrario, dice, con quello che è il frigorifero puoi fare al massimo la matriciana perché la carbonara ti manca l'uovo. Però diciamo che siamo ancora in una fase molto di studio. Se ti devo dire, adesso tutta la connettività è un trend di marketing forte, perché la gente vuole arrivare, magari quella più che guarda meno il prezzo, vuole mostrare agli amici che ha l'elettrodomestico connesso e magari quando arrivano schiacciare sul telefonino e dire guarda mi parte l'asciugatrice. Però diciamo è più una cosa di marketing che è un beneficio per il momento totale del consumatore.
Senti, ti giro un po' di domande al volo, domande brevi e risposte brevi, così te ne giro un tot, ce n'è di diverso tipo. Allora, Rita Belluzzi ha questa domanda, anch'io ho questa curiosità, sull'elettrodomestico doppia funzione, che io mi pongo anche se compro, ai tempi, se compravo, non so, il fax che fa anche da stampante. Dicevo, ma ha senso oppure c'è il problema che se si rompe butti via tutte e due le cose e non può essere mai perfetto, insomma, o a volte appunto trovi l'asciugatrice e che fa magari altre cose. Come funziona? Cioè, suggerisci in sostanza un unico oggetto oppure oggi ci sono magari dei prodotti che fanno più funzioni e si è arrivati già a uno sviluppo che ha senso, insomma?
No, risposta breve, no, sono sicuramente migliorati, ma se io avessi lo spazio prenderei una lavatrice e un'asciugatrice sopra, piuttosto che una macchina che fa tutte e due abbastanza bene, ne prendo due che fanno bene la lavatrice e bene l'asciugatrice. Il problema in genere è lo spazio, cioè prenderei uno che fa tutte e due se non ho lo spazio da metterci l'asciugatrice sopra.
Angelo ti chiede, dopo quanto tempo un elettrodomestico nuovo viene proposto in offerta? Ecco, diciamo, la politica di pricing, come funziona? Cioè, c'è una scaletta che avete o che ha un'azienda come la vostra che dice ok, dopo tre mesi, come quando escono i film? C'è questo lancio, sono qua varie finestre.
Fortunatamente abbiamo un'obsolescenza che non è quella dei televisori o dei telefonini, perché i televisori e i telefonini cambiano molto più velocemente. No, noi abbiamo prodotti che sono sul mercato da 15 anni, per cui non c'è un ciclo di prodotto deciso. È ovvio che poi via via c'è sempre la tendenza, questo è uscito quest'anno, eccetera, ma non c'è una curva come in altri mercati che dopo 8 mesi il prodotto va in offerta. Ripeto, abbiamo prodotti che ci sono da 15 anni e sono i più venduti, quindi c'è anche una tematica di stock, per cui ogni volta che tu metti un prodotto nuovo, il distributore, come dice, scusa, ma io quelli 1000 che ho qua nel magazzino, cosa fai? Mi dai i tuoi soldi o no? Per cui si tende a fare molto meno obsolescenza, fortunatamente, che in altri mercati. Anche perché alla fine non c'è una differenza pazzesca di tecnologia come abbiamo avuto nei telefonini o nei televisori.
Ma tu, Paolo, non temi, te lo chiedo perché ho avuto questa sensazione parlando con di altri settori, a volte vedo un timore, immaginati, non so, nelle assicurazioni. Se domattina Facebook lancia la sua assicurazione o Apple lancia la propria assicurazione, è chiaro che hanno un impatto globale, no? Tremendo. E magari, non so, Apple lancia la lavatrice, perché Tim Cook si impallina con la lavatrice e dice basta, d'ora in poi facciamo la lavatrice. Temi, diciamo, questi grossi colossi tech, oppure la vedi come un mercato con competenze troppo specifiche?
No, la vedi. No, abbiamo dei casi che ovviamente preoccupano, perché quando un colosso si mette a entrare sul mercato, comunque, tra virgolette, è meglio non averlo, poi se c'è cerchi di... Abbiamo dei casi, perché non è la Apple, ma è la Samsung che fa anche elettrodomestici, per cui la Samsung entra, fa elettrodomestici, investe una marea di soldi e diventa un competitor da combattere, tra virgolette combattere, diciamo, in maniera competitiva, nella maniera più regolare possibile, fa parte della competizione. C'è anche al contrario, però, una concentrazione via via, perché con la globalizzazione hai molti produttori più piccoli che, giusto o sbagliato che sia, non ce la fanno, perché hai degli investimenti grossi per fare delle linee produttive, per cui c'è più concentrazione. E dei player grossi che entrano, faccio l'esempio di Samsung, ma ne hai molti piccoli che via via escono, e per cui c'è una concentrazione.
Dovessi dire, qual è secondo te la prossima svolta negli elettrodomestici? Cioè, la robotica? Qual è, diciamo, il prossimo salto, proprio non semplicemente di più funzionalità, ma proprio che dici, ecco, questa è una roba che ha svoltato, come quando è stata inventata la lavastoviglie o la lavatrice, cioè cambia radicalmente le possibilità rispetto a quello che potevi fare prima, ecco.
C'è qualche sì, la connettività utilizzata bene è una svolta. E poi ci sono anche tanti elettrodomestici che cambiano comunque la vita, e ci sono già, citavi il piano induzione, e uno ti cambia un po' la vita ed è un'innovazione, perché ha avuto sempre il piano a gas. Cioè, credo che il 60-70% degli italiani ancora non capiscano bene come funziona l'induzione, per cui c'è un'ampia, e quella è una grossa innovazione, piuttosto che il forno a microonde. Una microonde, soprattutto in Italia, perché in altri paesi, incluso l'UK, è molto più diffuso. In Italia è la roba che riscalda il latte, alcuni dicono fa male, non è così. Cioè, può cucinare il risotto, può cucinare il pesce al sale in molto meno tempo ed è più salutare, perché ha meno bisogno di condimenti, per cui non devi mettere l'olio per cucinare, quindi è anche più salutare. Quindi ci sono anche delle cose che abbiamo già, che sono sostanzialmente da far conoscere un pochino di più, soprattutto in Italia. Per quello che non c'è, credo che una svolta nella connettività che ti dia un vero vantaggio per il consumatore è quella che stiamo cercando un pochino tutti, con tutte le aziende.
Gabriele Facebook ti chiede, come marketing avete fatto qualche comunicazione particolare importante con qualche influencer? Ho visto di recente la Ferragni agli Uffizi, che ha fatto grande clamore, non ho neanche capito perché, se Chiara va agli Uffizi, non so perché la gente deve rompere i coglioni, ma questa è una mia opinione. Avete lavorato con qualche influencer particolare?
Sì, abbiamo lavorato in maniera un pochino più, non ancora ben strutturata, ma è sicuramente una delle cose che stiamo investigando, perché nel passaggio al digital e a una generazione anche che comincia a essere più giovane, che comincia ad avere accesso, diciamo, agli elettrodomestici, è ovvio che il nostro target parta dai 22-23 anni in su, per cui dobbiamo andare su quel target lì, ma adesso comincia a essere rilevante, per cui sicuramente uno dei piani che abbiamo.
Ma in Italia quando è che uno compra lavatrice, frigorifero? Cioè, a che età? Perché qua in UK, ad esempio, vai fuori di casa molto più rapidamente, e esatto. In Italia è ancora così? Cioè, in Italia è ancora più lento, e magari fino a 30?
È ancora più lento, perché si tende a stare a casa un pochino in più, per cui se in UK è 18-19 anni, qua è 24-25 in media. Anche tutta la tua comunicazione è un po' diversa.
Ok. Aspetta che stavo cercando di recuperare qualche altra domanda. A Giulio è curioso se fate anche robot aspirapolvere o siete in questo mercato del...
No, li abbiamo fatti per un periodo e poi abbiamo deciso che la nostra azienda deve far bene, come vi ho detto prima, delle cose fatte bene. Quindi noi vogliamo concentrarci sugli elettrodomestici che vanno nella cucina e sul lavaggio, sulle lavatrici, lavastoviglie, eccetera. Quindi facciamo soprattutto queste due cose. Per un periodo abbiamo fatto anche col market point dei prodotti tipo aspirapolvere, eccetera, ma abbiamo deciso di focalizzarsi sul nostro core business.
Gabriele Mola, sembra un'interrogazione universitaria, sei molto preparato, sì, a dire. Raggiungo una batteria di domande. Gabriele, altra domanda, quali ruoli o funzioni professionali in futuro, 10 anni è lunga, pensi che saranno presenti in un'azienda come Whirlpool, che oggi magari non ci sono, sono figure acerbe? Quali sono ruoli da qua al prossimo periodo che pensi possano essere o diventare rilevanti? Sì.
Allora, secondo me, a parte tutta la parte digital, che questa è una risposta abbastanza scontata, ma è ovvio che ci sia un'evoluzione ancora più ampia. Sono tutte delle funzionalità in cui mettono il consumatore al centro su tutto il percorso, per cui le aziende tendono ad avere il vendite, marketing, after sales service, eccetera. Alla fine sarà la soddisfazione del cliente, quindi qualcuno che sappia dire bene come soddisfare il cliente. È un insieme delle cose. Avere il messaggio giusto, avere delle vendite che lo raggiungono, ma avere anche il service che, se chiami, ti risolve il problema. Quindi, diciamo, un responsabile, noi lo chiamiamo Net Promoter Score, quindi il fatto di avere il consumatore soddisfatto. E avere sempre più il consumatore al centro e avere delle professionalità in cui sanno come portare questo consumatore al centro, che sarà un insieme di tutte queste cose. Diciamo poi la parte digital... C'è la parte digital che è scontata, voglio dire, quella saranno sicuramente funzionalità che vanno avanti.
Un responsabile della felicità, in sostanza, come c'era, esatto, nelle start-up degli anni 2000, che c'era il responsabile della spiritualità, della felicità, c'era tutti i titoli più. Consiglio dice alle persone che magari sono in cerca di lavoro, si presentano a un'azienda, quali sono, diciamo, delle caratteristiche che vedete, che cercate quando fate una selezione, che suggerimenti dai quando uno approccia una selezione, se vi manda il curriculum, se guardate ancora il curriculum, come vi muovete su questo e che suggerimenti puoi dare?
Sicuramente si guarda molto la persona e non solo le competenze, per cui proprio i valori che trasmette una persona, la correttezza, la sincerità, la curiosità, per cui il fare domande... Sicuramente la passione, cioè anche nel team quello che mi aspetto è una persona che piaccia il lavoro, abbia passione, trasferisca e sia corretta. Io credo che poi alla fine ci debba essere un rapporto di fiducia con le persone che lavora, con cui lavori, tutto lì. Per cui avere delle attitudini morali e personali che ispirano fiducia, quindi la correttezza. Io una delle domande più classiche che faccio è... Mi descrive in particolare un fallimento che ha avuto nella sua vita, la gente che impallidisce, però lì vedi se una persona si mette in discussione, ti dice qualcosa che non ha funzionato, è corretta, e cerchi di fare, diciamo, double clicking per cercare di capire, andare a fondo se è una cosa vera o se è una cosa che si è inventato lì per il momento, cercando il più possibile delle persone vere e corrette. Quindi poi alla fine il suggerimento è cercare di essere una persona... Cercare di essere una bella persona e trasferire questo, essere se stessi e mettere proprio le proprie... Un leader vuole, una persona vuole avere con sé delle persone di cui si può fidare, che ti dice le cose, che si può fidare, eccetera, tutto lì. Quindi riuscire a trasferire questo, non solo le competenze, o non inventarsi delle cose che non si hanno, perché poi uno si capisce, due, magari entri in azienda e dopo 6 mesi non vai bene. Insomma.
Certo. Molto bene, Paolo, senti, ci siamo sparati un'oretta così al volo, è passata in un lampo, stavo dicendo, ma avevi già parlato un'ora? Sì, avevi già parlato un'ora, quindi eccoci qua. Ti ringrazio molto per la chiacchierata, e se per caso mi si rompe un frigorifero, sappi che ti chiamo sto giro, perché non ce la faccio a fare due performance così, sarebbe troppo per me, e quindi insomma stiamo...
O viceversa, se abbiamo bisogno di un bravo tecnico, sappiamo che possiamo rivolgersi a te, ti chiediamo la mano.
Ci sono. Faccio solo una specifica lavatrice, cioè non ho, è una sola. Una sola è un unico errore. Ma ecco, no, ma perché Ecco, io una cosa che non credo. Perché gli errori degli elettrodomestici sono sempre error 0129 e dici, ma non potete scrivermi qual è il motivo? Non so, c'è un motivo specifico per cui si usa?
No, magari non c'è lo spazio per scrivere bene tutte le cose lunghe, però c'è sicuramente uno studio per fare in modo che questa connessione serva non solo al consumatore, ma anche al service per aiutare diciamo in remoto a risolvere il problema, quindi a scrivertelo bene e a risolverlo in remoto e non venire. Quindi c'è sicuramente uno studio anche in questi modi, però sicuramente un suggerimento così. Il nostro obiettivo è che la risolvi da solo e non dobbiamo uscire a metterla a posto, soprattutto in garanzia, quindi figurati.
Paolo, grazie mille.
Grazie mille, buona giornata, grazie mille a tutti.